Per l'invito e come al solito parlare dell'agenda digitale e dall'Agenzia d'Italia Digitale, come dire, mi carica subito perché i colleghi qui, gli amici che mi conoscono, sanno e conoscono il senso molto spesso di frustrazione che mi assale. Quando, come dire, le cose che possiamo fare, dobbiamo fare, vengono in qualche modo ostacolate, bloccate. È vero che entriamo subito nel merito, abbiamo avuto un periodo di instabilità e io ho capito durante questa fase quanto importante sia la stabilità per il nostro paese, perché Bruxelles, che diventa un po' sempre di più il nostro punto di riferimento, continua ad andare, mentre noi continuiamo praticamente a rivedere obiettivi, piani, programmi, eccetera, e questo non ce lo possiamo più permettere. Per cui il primo messaggio che io vorrei dare a tutti voi, ma anche e soprattutto al nuovo governo, è che l'agenda digitale deve diventare per tutti quanti noi un'idea del futuro, non più un piano settoriale, quindi deve essere una visione dell'Italia nuova. Dell'Italia praticamente che corre insieme alle sue regioni a ridisegnarsi nell'ambito delle nuove prospettive che la tecnologia del digitale, della digitale ci dà. L'Italia che è chiamata a fare interventi sia di tipo strutturale, andando ad impattare sul digitale, sia interventi di crescita, perché il tema del digitale è un tema di crescita, è un tema di politica industriale. Quindi il primo grande messaggio, e noi tutti, io per primo che occupo questo ruolo, devo poter far capire ai nostri nuovi governanti, nuovi giovani governanti, che la cosa che bisogna fare sull'agenda digitale non è un insieme di progettini o un programma di settore, anche quello, ma dopo, ma bisogna avere innanzitutto l'idea di disegnare un nuovo piano industriale per il paese dove le tecnologie del digitale possano veramente aiutarci a sviluppare parte del PIL, ahimè, che riesce a fatica a muoversi dallo zero. E quindi questo è uno dei temi centrali, a mio modo di vedere, uno dei messaggi nuovi. E qui, intorno a questo messaggio, io vorrei che tutti quelli che stanno in questa sala, sia gli uomini delle amministrazioni, sia gli uomini dell'industria, facciano questo sforzo nei rispettivi ambiti, perché io so quanto fatica il mio amico Catania o il mio amico Luciani a far capire queste cose qui all'interno dei loro enti, delle loro strutture. Il digitale ha bisogno e può aiutare il paese a fare un vero e proprio piano industriale e abbiamo un'occasione unica. Abbiamo il semestre italiano, abbiamo la nuova commissione che va e noi guidiamo, anzi, il Presidente del Consiglio ha fissato un appuntamento importante l'8 di luglio a Venezia, un'occasione che si chiamerà Digital Venice, dove affrontiamo ex novo i temi del digitale. E in quell'occasione l'Italia avvia in qualche modo il semestre e potrebbe riorientare in modo importante le politiche sul digitale. E quindi per noi una grande occasione come paese. Quindi invito tutti ad aiutare praticamente il nostro Presidente in questa direzione, perché sappiamo quanto è difficile poi a livello europeo portare questi temi, anche se l'Europa sul digitale ci crede, perché il nuovo piano Horizon 14-20 recita esplicitamente in alcuni suoi capitoli che il digitale è la chiave di volta di molte dello sviluppo. Noi come agenzia abbiamo contribuito, abbiamo inviato e questa volta la strategia italiana per l'agenda digitale. Tengo qui, non ve le faccio vedere, ma tengo 300 pagine sulla strategia italiana per l'agenda digitale, che è come dire, quello che tu mi stavi chiedendo, è un approccio nuovo, sistemico, ad affrontare questo tipo di tematiche, dove insieme ci stanno i temi della crescita, ci stanno i temi quindi dello sviluppo, ma ci stanno anche tutti gli impegni che dobbiamo praticamente fare, e vengono anche prospettate in qualche modo le risorse che ci servono per poter fare questo salto che indubbiamente aiuterebbe il Paese. Ma che cosa poi dobbiamo fare? Perché poi al di là, giustamente diceva Barberio, lo sappiamo, qui stiamo tutti insieme, sappiamo, ci devono essere individuati alcuni temi che devono accelerare, degli elementi virali che devono provare a far partire il tutto, fermo restando che il tema della semplificazione delle norme nel nostro Paese rimane un tema centrale. I tempi per le gare, poi Domenico magari dirà qualcosa su questo, le procedure che abbiamo, sicuramente quella è un'area su cui dobbiamo lavorare, ma il Ministero Vigilante è anche il Ministero della Semplificazione in questo caso, e quindi forse riusciremo a trovare dei punti di contatto con il ministro Maria. I temi del digitale e gli investimenti, quindi il digitale, gli investimenti che dobbiamo fare, la nuova visione dell'ICT, io lo ripeto e lo ridico in tutti i convegni. Questo Paese, per quel che riguarda il digitale, ha un problema nel suo DNA. L'infrastruttura tecnologica non è stata mai considerata nel nostro Paese un'infrastruttura strategica, e qui non lo dico, ci stanno signori che da anni lavorano su queste cose e sanno che l'infrastruttura tecnologica non è strategica, nella pubblica amministrazione ancora di più, tanto è vero che tutta la spesa che noi abbiamo sulla pubblica amministrazione è sulla spesa corrente, perché ancora l'idea è che l'ICT sono le linee che dovevamo affittare da qualche gestore o PC che dovevamo comprare da qualche fornitore. Non è più così. L'ICT è esso stessa, ripeto le parole del Presidente della Corte dei Conti, con cui ho avuto un bellissimo e che è convinto di questa cosa, per cui questo è un fatto importantissimo. L'ICT, dice il Presidente Squidieri, è esso stesso l'essenza del sistema di servizio. Quando ho sentito queste parole dal Presidente Squidieri mi si è aperto il cuore, perché dice allora possiamo forse intervenire anche sulla contabilità, sui sistemi contabili pubblici, e spostare a investimento piuttosto che a costo tutto il tema dell'ICT, che è uno dei grandi problemi, perché se teniamo a costo l'ICT sulla spesa pubblica, questa impatta direttamente sulla spesa corrente, ovvero sul debito pubblico. Quindi abbiamo dei problemi di tenere ferme alcune partite, e questo è un grande tema. Tutti noi sappiamo invece che l'ICT, se fosse come deve essere considerato un investimento, si aprirebbero delle strade completamente diverse, non solo in prospettiva europea come usare i fondi europei, ma ci sarebbe la possibilità naturalmente di, come dire, di avere a valore un patrimonio di cose che oggi invece alla domanda ma quanto valgono i 10 miliardi che noi ogni anno investiamo sul sistema pubblico, la mia risposta è zero, perché è tutto sulla spesa e questo non può essere, è un qualcosa praticamente che dobbiamo rivedere. Ma quali sono le aree, e qui do qualche spunto ai colleghi praticamente che mi seguiranno, su cui noi dobbiamo continuare a lavorare, perché poi non lo so, io nel mio DNA c'ho quello di ingegnere, per cui alla fine poi mi piace dire vabbè, ma che dobbiamo fare dopo? E quindi ci sono alcuni temi che sono quelli di qui sopra che vanno affrontati, perché sono i temi chiave su cui bisogna muoversi anche a livello di sistema di norme su cui operare. E poi ci stanno dei temi su cui bisogna spingere. Allora, il primo tema è sicuramente il tema della connettività, della banda larga. Qui ci stanno gli operatori. Gli obiettivi comunitari del piano Horizon 2020 sono ambiziosi e sfidanti. Ci dicono praticamente che al 2020 il 50% della popolazione deve avere i 100 megabit di banda e i 30 mega dovrebbero essere disponibili per tutti gli altri. Obiettivi ambiziosi e sfidantissimi. Oggi abbiamo rincorso l'obiettivo dei 2 megabit, l'Italia è tra i primi ad avere, siamo ai primi posti per quanto riguarda l'accessibilità a 2 megabit, però naturalmente l'asticella si alza perché comincia finalmente l'arrivo dei nuovi servizi e quindi l'asticella viene alzata 30 megabit, 100 megabit e qui gli investimenti che servono sono tanti, bisogna naturalmente monitorare bene gli impegni che gli operatori delle comunicazioni sono presi nei piani che hanno mostrato e bisogna naturalmente accompagnare anche con investimenti pubblici quelle che sono le aree grigie, nere, eccetera, eccetera, dove naturalmente non c'è rispondenza tra domanda e offerta. Quindi il primo tema è quello della banda larga, in termini di infrastruttura. C'è un altro tema importante che è quello dello sviluppo dei servizi cloud. Tutti quanti ne parliamo, l'Europa sta dicendo attenzione, in uno dei punti chiave del nuovo mercato unico del digitale è il mercato, è una modalità nuova di erogazione dei servizi, c'è il tema del cloud. Allora, il tema del cloud è un tema, ancora una volta, è un nuovo paradigma di erogazione di servizi, ma presuppone ancora una volta che ci siano delle infrastrutture per poter erogare il cloud. Abbiamo bisogno di data center di nuova generazione e abbiamo bisogno ancora una volta di banda larga per collegare le infrastrutture da cui vogliamo erogare i servizi cloud verso gli enti fruitori o verso i cittadini. E questo è un altro grande tema. È un tema, ripeto, importantissimo. Noi come agenzia stiamo buttando il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo avviato una gara nazionale insieme all'amico Domenico, una gara da 2 miliardi di euro per poter aprire il mercato del cloud. Quindi naturalmente sappiamo è una gara per il mercato e per consentire agli operatori del mercato di poter offrire servizi alla pubblica amministrazione. Qui è evidente il tema inevitabile della partnership pubblico-privato. Questo è un altro dei grandi temi che a livello europeo su cui dobbiamo lavorare. È evidente che sui grandi sistemi, sui nuovi paradigmi, dobbiamo naturalmente ridefinire, naturalmente assicurando le trasparenze, la relazione pubblico-privato. Come vogliamo che si sviluppi questo mercato? Quale deve essere il ruolo del pubblico? Quale deve essere il ruolo del privato? Quali sono le possibili interazioni che possiamo avere da pubblico e privato? Questo è un grande tema, legato al cloud, legato allo sviluppo dei data center, è un tema anche per le multinazionali, lo dico qui perché sappiamo bene che c'è a livello delle multinazionali una grande battaglia su dove a livello mondiale verranno posizionate le infrastrutture dei data center. Quindi avere nel nostro paese infrastrutture di data center degne di questo nome è un modo come un altro per attrarre investimenti stranieri in Italia, in Europa. Ma questa è una delle aree dove naturalmente dobbiamo assolutamente avere delle regole anche qui certe o comunque delle prospettive di rapporto pubblico-privato completamente da rivedere. Abbiamo un tema legato naturalmente alla sicurezza delle infrastrutture. Nel caso del pubblico tutti sanno la battaglia che io sto facendo sul piano di razionalizzazione dell'infrastruttura pubblica. Non possiamo tenere 11.000 sedi da cui eroghiamo i servizi mediamente di dimensioni di 40 metri quadrati senza avere possibilità di interoperabilità tra i sistemi ospitati e soprattutto senza avere i livelli minimi di sicurezza. Ci piacerebbe ridisegnare, cosa che stiamo proponendo, il sistema pubblico su tre dimensioni: la dimensione nazionale, la dimensione regionale, la dimensione territoriale, però con i sistemi ospitati in infrastrutture degne di questo nome, certificate come minimo Tier 3, Tier 4, perché non è possibile avere i nuovi servizi strategici che stiamo implementando nei sottoscala dei comuni, degli ospedali. Non è più possibile. Non è più possibile perché non abbiamo gli elementi di sicurezza minima per poter gestire queste attività. E anche qui il tema della collaborazione pubblico-privato ridiventa naturalmente un tema centrale. C'è un altro grande tema di cui parliamo e che attiene al tema della crescita del digitale. C'è tutto il tema degli open data. Allora, non è possibile che gli altri paesi europei o i grandi player mondiali, gli americani, ci vengono a dire che sugli open data loro puntano per poter avere 4 punti di sviluppo del PIL e 1 milione di nuovi posti di lavoro e noi in Italia pensiamo che l'open data sia la pubblicazione di 3 tabelline di qualche dato attraverso le app. È un problema di politica industriale. O le nostre aziende si attrezzano e sono capaci all'apertura dei sistemi informativi pubblici, sono pronte a leggere quelle informazioni e a generare servizi a valore e a generare PIL e quindi posti di lavoro, oppure stiamo parlando del niente. Questo è il tema degli open data. Così come il tema dei big data e delle smart city, che sono altri due grandi temi del semestre europeo. I temi delle smart cities, ma noi veramente pensiamo che siano i progettini con il server? I temi delle smart cities sono, come si stanno realizzando nelle grandi città del mondo, la stesura di reti di sensori che produrranno naturalmente miliardi di bit che devono essere ospitati in luoghi sicuri per poter essere poi elaborati e generare servizi a valore per i cittadini. Questo è il mondo, questo è il piano industriale che noi dobbiamo preparare sul digitale. Non possiamo pensare che il tutto venga ridotto al serverino all'interno del quale piglia e diamo l'orario del pullman che passa. Non è quello il tema, naturalmente, delle smart cities e dei big data. Poi ci sono i grandi progetti strategici nazionali. Allora noi stiamo lavorando, e qui qualche buona notizia la possiamo praticamente dare, stiamo lavorando su alcuni grandi temi trasversali su cui, come dire, proviamo a dare efficienza al sistema pubblico. La grafica unica nazionale è il primo di questi temi. Oggi abbiamo 8.100 e più anagrafi nei vari comuni. Stiamo lavorando con i colleghi di Sogei e con il Ministero degli Interni, stiamo supportando gli uni e gli altri per avere un'infrastruttura unica, un'infrastruttura naturalmente che dobbiamo collocare, che deve lavorare H24 perché è una delle basi dati critiche nazionali, diventa questa della NPR e che deve poter essere a disposizione degli 8.000 comuni che rimarranno gli owner dei dati. Abbiamo un piano che prevede il 2014, la fine del 2014, come l'avvio del subentro, cioè l'abbandono da parte delle amministrazioni locali delle loro basi dati e l'ingresso in questa infrastruttura centrale. Il tema della fatturazione elettronica lo conoscete tutti, al di là di tutte le iatture, il 6 di giugno noi partiamo finalmente, siamo riusciti dopo 5 anni a portare in campo la fatturazione elettronica, partono le pubbliche amministrazioni centrali, stiamo forzando le situazioni perché è vero, le pubbliche amministrazioni locali dovrebbero partire l'anno prossimo, noi speriamo di anticipare perché il sistema che abbiamo realizzato è un sistema che potrebbe tranquillamente ospitare le fatture della pubblica amministrazione locale e della pubblica amministrazione centrale. Naturalmente questi sistemi, e qui mi piacerebbe praticamente far capire che con gli investimenti manco tanto grandi, noi portiamo dei benefici, ecco questo è il valore dell'ICT quando lo riusciamo a far bene, portiamo all'interno del sistema pubblico dei risparmi dell'ordine di miliardi di euro l'anno, perché se la fatturazione elettronica va in campo, nella spending review col commissario Cottarelli noi ci siamo portati 1 miliardo in termini di saving e siamo stati prudenti perché tutti gli osservatori ci dicevano da 3 ai 5, noi modestamente abbiamo fatto il conto quanto ci costa una fattura fisica, quanto ci costa quella elettronica e abbiamo riportato il delta come saving. Ma io sono convinto che l'impatto sui processi, perché in effetti questi sistemi, e questo è un grande tema, il ridisegno dei processi, perché noi non dobbiamo fare l'automazione dell'esistente, dobbiamo ridisegnare il sistema per quel che riguarda il pubblico, dobbiamo ridisegnare i processi centro-periferia, perché quello succede introducendo questi sistemi. Le responsabilità anche di ruolo all'interno dell'organizzazione si modificano completamente. Quindi questo è l'impatto che questi sistemi, ma i saving sono praticamente, con Domenico stiamo facendo i conti su questa partita e sono tanti. Questo è un pezzo, poi ci stanno la piattaforma degli incassi elettronici della pubblica amministrazione. Noi siamo il paese dove si paga cash la maggior parte delle quasi tutte le transazioni con la pubblica amministrazione, con problemi che ve lo dico a fa di costo ma anche di riciclaggio del denaro. Noi abbiamo messo a punto la piattaforma degli incassi, che per gli inglesi è molto più importante della piattaforma dell'e-invoices, cioè della fatturazione elettronica. L'Inghilterra nel prossimo semestre spingerà per la piattaforma degli incassi, perché sono entrati in campo gli standard SEPA e dove i risparmi che ci siamo portati nella tabella del commissario Cottarelli sono di 1,3-1,4 miliardi di euro. E questi non sono tagli lineari, sono tagli strutturali, perché modifichi i processi degli incassi, compare, l'incasso si fa presso gli enti incassatori, non si fa più presso gli sportelli della pubblica amministrazione. Abbiamo poi l'altro grande progetto strategico che è SPID, è l'identità digitale. Stiamo cercando di aprire, siamo i primi, stiamo guidando questo in Europa, e questo è un grande tema, quello dell'e-identity, perché mentre sta nascendo il sistema dei servizi, dall'altro lato dobbiamo semplificare l'accesso. Non possiamo tenere ogni piattaforma, ogni servizio un PIN code. Ha ragione il Presidente che ha semplificato la cosa, ha detto un PIN code per tutti. L'idea è quella di dare un'identità digitale a tutti gli italiani per avere accesso al sistema dei servizi virtuali. Noi ci lamentiamo che siamo agli ultimi posti dei servizi di Gov, ma non avendo le piattaforme di pagamento, non avendo l'accessibilità unica, ma avendo l'accessibilità frammentata, ma come pensiamo di poter scalare i vertici delle classifiche europee? Questi sono grandi temi. Io vado alla conclusione perché vedo che mi stai guardando di brutto. Allora,
stordito dai numeri.
No. Ci stanno altri progetti che stiamo portando, il fascicolo sanitario elettronico. Che ve lo dica fa? Il fascicolo sanitario elettronico, finalmente forse riusciamo a avere un fascicolo sanitario elettronico unico, perché abbiamo emesso linee guida e aspettiamo che le regioni ci mandino adesso i progetti entro giugno per poterne valutare la conformità rispetto alle linee guida e regole tecniche che stiamo emanando. Parte a giugno il processo civile telematico, che avrà un impatto sul sistema della giustizia. L'altro giorno eravamo riuniti lì con il ministro e c'erano rappresentati tutto il mondo della giustizia. Parte il processo civile telematico e qui naturalmente voi immaginate tutto quello che genererà, perché il tema adesso, una volta che abbiamo tutti i dati in digitale, tutti i documenti in digitale, l'archiviazione di questi documenti, la gestione di questi documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la nascita dei centri di servizi a cui dobbiamo pensare è sicuramente uno dei grandi temi. Io per quanto riguarda, ne avrei altri, ma mi fermo qui dicendo soltanto una cosa, che il tema del digitale, lo ribadisco, non deve essere la sommatoria dei progetti, e per questo li ho messi per ultimi. Deve essere un nuovo modo di pensare il nostro paese, di pensare il rapporto centro-periferia. Dobbiamo stare attenti al tema dell'inclusion. Ieri qui abbiamo presentato il piano nazionale sulla formazione e sull'alfabetizzazione del digitale. La legge incaricava l'agenzia. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, mettendo intorno a un tavolo tutti gli enti datoriali, mettendo intorno a un tavolo tutti i sindacati, il Ministero del Lavoro, il Ministero, il MIUR, eccetera, e tutti, adesso mi scuso con gli altri, l'Istat, eccetera, gli altri che hanno collaborato con noi. C'erano 200 persone che hanno lavorato tutto insieme e hanno prodotto questa cosa, che è un tema centrale, per cui tutte le cose di cui abbiamo parlato sopra, se non abbiamo le competenze idonee nel nostro paese, ma è un sogno, un mero sogno realizzarle. Noi abbiamo bisogno di competenze sul digitale. L'Europa ci dice che in Europa mancano 1 milione di competenze, quindi la possibilità di creare 1 milione di nuovi posti di lavoro. Noi in Italia siamo con dei numeri che oscillano dai 60 ai 100.000, quindi la possibilità di creare 60-100.000 posti di nuova occupazione. E che occupazione? È l'occupazione per cui i nostri giovani oggi vengono chiamati all'estero. Mi diceva un professore universitario, io lo guardavo e mi volevo, non lo so che avrei fatto, che su 10 laureati 9 stavano partendo, 10 laureati in ICT, tra ingegneri, 9 stavano partendo. perché gli americani stanno facendo recruiting a livello mondiale su quel tipo di competenze. Noi proviamo a fare qualcosa perché abbiamo tanto da fare. Grazie ancora. Grazie.
Grazie a